minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato, senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi una puntata dedicata all'alimentazione, quella oculata che ci permette di non sprecare il cibo e quella sana per i pazienti affetti da diabete mellito, ma utile per tutti. Prima, come sempre, un paio di piccole buone notizie. La bicicletta in cartone riciclato. Izar Gafni, imprenditore israeliano, ha creato una bicicletta leggera e resistente utilizzando cartone riciclato. L'assemblaggio si ispira agli origami giapponesi e la bici può trasportare fino a 140 kg di peso. Ma la sua caratteristica più incredibile è un'altra. Il costo di produzione di ogni singola bicicletta va dai 9 ai 12 dollari. Per il momento la Recycled Cardboard Bicycle non è in commercio, poiché Gafni sta ancora cercando investitori o produttori disposti a comprare l'idea. Il pannello solare agli spinaci. L'idea è di alcuni ricercatori della Vanderbilt University di Nashville, Tennessee, che sono riusciti a combinare una proteina fotosintetica degli spinaci, la Photosystem 1, con il silicio delle celle solari fotovoltaiche. Perché questo esperimento? La PS1 converte la luce solare in energia elettrica con il 100% di efficienza, mentre i dispositivi realizzati dall'uomo non arrivano al 40%. Arriva la carta Nord-Est ed Euro Regione Spreco Zero in occasione della prima giornata contro lo spreco promossa da Last Minute Market che ricorre sabato 29 settembre. 100 sindaci firmeranno al Trieste Next, il Salone Europeo dell'Innovazione e della Ricerca Scientifica, una linea guida per evitare lo spreco di alimenti. La firma avrà luogo sabato nel ridotto del Teatro Verdi di Trieste. Ne parliamo con Andrea Segre, agroeconomista, preside della Facoltà di Agraria a Bologna, ideatore e presidente di Last Minute Market. Segre, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Vuole presentarci Last Minute Market?
Last Minute Market, questo mercato dell'ultimo minuto, è uno spin-off, cioè una società vera e propria dell'Università di Bologna che ha come obiettivo la riduzione degli sprechi, non solo di cibo, ma di tutto. Perché purtroppo il nostro sistema economico, così in crisi peraltro, spreca tantissimo e il cibo forse è lo scandalo più grande, perché dalle nostre stime viene fuori che in Italia, e il paese non è il nostro paese più sprecone degli altri, si getta via a livello domestico una quantità di cibo che è quasi come una manovra finanziaria, quindi dobbiamo partire da questo principio, ridurre gli sprechi. Nel frattempo noi di Last Minute Market li recuperiamo perché sono prodotti ancora molto buoni e li doniamo a chi ha bisogno.
È impressionante che questi sprechi avvengano proprio a casa.
Purtroppo sì, è un fenomeno mondiale perché i dati della FAO ci ricordano che si spreca ovunque, però tanto più l'economia è, diciamo, avanzata, ricca, anche se ormai non siamo più ricchi vista la crisi, nei paesi cosiddetti sviluppati appunto questo spreco è alla fine della catena agroalimentare ed è proprio, diciamo, nel nostro modo di vivere, di fare la spesa, di accumulare tanto cibo spesso di pessima qualità e quindi poi di sprecarlo, perché noi purtroppo non diamo più valore al cibo, vogliamo spendere poco e quindi anche sprecarlo, gettarlo via quando è ancora buono diventa quasi un'abitudine e quindi dobbiamo partire da noi stessi e la nostra battaglia, diciamo, la nostra lotta contro lo spreco è proprio partita dall'Unione Europea, in particolare dal Parlamento, perché volevamo porre questo tema all'attenzione di tutti.
Perché esiste una risoluzione del Parlamento Europeo su come evitare lo spreco di alimenti?
Esattamente, noi abbiamo portato 2 anni fa, all'inizio di questa campagna che si chiama e che continua un anno contro lo spreco, è solo per dire che ogni giorno dovremmo fare qualcosa, in Parlamento, a partire dalla Commissione Agricoltura, perché lo spreco è anche purtroppo nei campi. Il Parlamento ci ha lavorato, ha fatto tanti emendamenti a questa dichiarazione e ha votato in plenaria il 19 gennaio di quest'anno una risoluzione che contiene degli elementi molto concreti che tutti possono applicare in attesa che poi diventi regolamento, diventi operativa dal punto di vista della Commissione europea. E l'obiettivo della carta che i sindaci, 100 sindaci firmeranno sabato a Trieste è proprio quella di declinare dal punto di vista operativo la riduzione degli sprechi a partire dalle nostre comunità locali e sociali.
Come fate a recuperare questi alimenti che vengono sprecati nelle case, suppongo nei ristoranti?
In verità dalle case non si può recuperare, proprio per questo bisogna che parliamo e che cerchiamo di indurre un comportamento, uno stile di vita più responsabile, forse anche un po' più sobrio. Non si può recuperare il cibo dalle case, invece si può recuperare, diciamo, dai campi fino alla grande distribuzione passando per l'industria. Ecco, il nostro è un sistema che abbiamo sviluppato all'università, sostenibile, nel senso che rispetta tutti i parametri economici, ambientali e sociali, in pratica stimolando la donazione fra un donatore, che potrebbe essere un ipermercato piuttosto che un'azienda agricola che ha un'eccedenza che deve smaltire e un beneficiario, solitamente un ente caritativo che ha bisogno, però promuovendo questo scambio in loco, perché trasportare, immagazzinare queste derrate potrebbe costare di più rispetto al valore del recupero. È un chilometro zero dello spreco, consumi l'eccedenza laddove si forma, però l'obiettivo è ridurla, perché purtroppo il messaggio che verrebbe fuori altrimenti: incentiviamo gli sprechi e questo non è sostenibile, perché aumentano purtroppo gli affamati, gli indigenti, gli esclusi. Ecco, dobbiamo avere ben chiaro che lo spreco è un fallimento del mercato, non può andare avanti così, dobbiamo ridurlo in modo che le risorse si liberino e possano essere utilizzate per favorire indigenti, esclusi, bisognosi, ma non dando, ecco questo è il messaggio finale, gli avanzi dei ricchi ai poveri. Non credo che questa sia la soluzione.
È possibile che anche grazie alla giornata contro lo spreco la carta nord-est possa estendersi in una carta centro-sud, o ancora meglio, sì, una carta Italia spreco zero?
Assolutamente sì, questo è l'obiettivo. E del resto abbiamo colto questo invito del Salone Europeo dell'Innovazione e della Ricerca Scientifica, che è prevalentemente indirizzato all'area del nord-est, ma l'obiettivo è assolutamente quello di estenderla, tanto che devo dire il sindaco di Napoli, dando un segnale importante credo, ha poi la firmata in anticipo e abbiamo già avuto una prima firma per l'appunto la scorsa settimana a Napoli, in modo che poi il segnale sia chiaro, dobbiamo estendere a tutta l'Italia e noi speriamo anche all'Europa questa carta.
E la sottoscrizione è ancora aperta?
Assolutamente sì, la sottoscrizione è aperta, è un documento che proprio deriva dalla risoluzione europea e mette in campo molte azioni che le nostre comunità possono già fare e noi speriamo che questa adesione, che è qualcosa di più di un'adesione simbolica o ideale, poi porti a dei risultati concreti e ogni anno la ripeteremo, questa carta, nel senso aggiornandola, il prossimo anno sarà il tema dell'acqua, in modo che sia un percorso educativo, culturale, senza essere prescrittivo, ma che faccia entrare nelle nostre coscienze un problema dei nostri tempi che in una crisi come quella che stiamo vivendo veramente non possiamo permetterci più.
Grazie ad Andrea Segre, agroeconomista, preside della Facoltà di Agraria a Bologna, ideatore e presidente del Last Minute Market. Segre, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per questa iniziativa.
Grazie a voi.
Il diabete è una malattia cronica che deriva dalla carenza nella produzione o nell'utilizzo di insulina. Rappresenta nel mondo la quarta causa di morte dopo le malattie cardiovascolari, cerebrovascolari e i tumori delle vie respiratorie. La Fondazione Italiana Diabete nasce con l'obiettivo di creare un punto di riferimento per la ricerca, l'educazione e la cura del diabete mellito e ora propone un manuale dal titolo Guarda cosa mangi, una guida all'alimentazione consapevole. Matteo Casilli ha intervistato Nicola Zeni, presidente della Fondazione Italiana Diabete, e il professor Camillo Ricordi, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione, nonché direttore del Diabetes Research Institute of Miami. Ascoltiamo.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
La medicina ufficiale negli ultimi decenni ha fatto progressi scientifici enormi. A che punto siamo?
Siamo ad un buon punto, ma la ricerca soffre di una iperregolamentazione burocratica. Paradossalmente ad oggi è quasi più un problema di avanzamento, possibilità di far avanzare gli studi, più che di trovare i relativi denari per finanziarli. Purtroppo il mondo moderno si è evoluto, si è regolamentato, forse addirittura troppo. Anche gli Stati Uniti, che da sempre vivono di ricerca e vivono di grossi finanziamenti alla ricerca, oggi si trovano in difficoltà per un'eccessiva regolamentazione.
La Fondazione Italiana Diabete nasce per sostenere la ricerca. In che modo?
Nasce con questo scopo e raccoglie risorse private, una fondazione privata, benché costituita insieme all'ospedale Niguarda di Milano e quindi alla Regione Lombardia, ma di nascita privata, e quindi raccoglie denaro dove sia possibile per poi destinarlo alla ricerca.
Quante sono le persone affette da diabete in Italia?
Guardi, il diabete di tipo 2, che è il diabete dell'età adulta, sostanzialmente arriva a 5-6 milioni di soggetti che sono coscienti di essere malati, più altrettanti che non lo sono. È un numero incredibile. Il 10% circa di questi numeri è correlato al diabete di tipo 1, che invece è una malattia autoimmune, con la sclerosi multipla, che colpisce prevalentemente ragazzi, bambini in età anche infantile.
Quali sono le fasce d'età più colpite da questa malattia?
Il tipo 1, come dicevo, colpisce i bambini, quindi da 0 a 35-40 anni come prevalenza. Si sta abbassando sempre di più l'età di esordio, quindi nei primi 2-7 anni di vita. Per quanto riguarda il tipo 2 invece è detto dell'età adulta, anche perché è la conseguenza di obesità, cattiva alimentazione, sedentarietà, e quindi solitamente dai 50 anni in su.
Guarda cosa mangi, guida per una corretta alimentazione dei pazienti con diabete, ce ne vuol parlare?
Si tratta di un manuale che ha tre sezioni. Nella prima alcune spiegazioni sintetiche semplici sulla corretta alimentazione e sul metodo della conta dei carboidrati, che è un metodo molto avanzato per la gestione della terapia insulinica, ancora purtroppo poco conosciuto. Nella seconda parte ci sono le tabelle con tutti gli elementi nutrizionali di un numero molto elevato di alimenti che possiamo trovare al supermercato, quindi non cose particolari e non da dieta diabetica, alimenti assolutamente normali. E una terza parte con una serie di tabelle, informazioni aggiuntive sull'indice glicemico e su altri contenuti non solitamente chiari nelle tabelle che si trovano sugli alimenti stessi.
Siamo con Camillo Ricordi, presidente comitato scientifico Fondazione Italiana Diabete. Il diabete è la quarta causa di morte al mondo, con circa 4 milioni di decessi l'anno. A che punto è arrivata la ricerca?
Ma intanto bisogna distinguere il diabete tipo 1 che affligge prevalentemente i bambini, che è la forma più grave in cui il sistema immunitario distrugge le cellule che producono insulina, dal diabete tipo 2, che è una forma legata più all'età adulta, anche se in aumento in età giovanile per i problemi di eccesso di peso e obesità che stanno diventando epidemici anche nei bambini e purtroppo anche in Italia, per cui le strategie sono diverse. Nel diabete di tipo 2 bisogna puntare molto alla prevenzione, perché è stato dimostrato che interventi sulla dieta e stile di vita, aumentando leggermente l'esercizio fisico e controllando la dieta su criteri sani di dieta mediterranea, è possibile ottenere un effetto di riduzione dell'incidenza di diabete di oltre il 50%, a livelli addirittura superiori a quello che si può ottenere con interventi farmacologici. Mentre per il diabete di tipo 1 ci si sta concentrando per sviluppare strategie di sostituzione delle cellule che producono insulina distrutte dalla malattia autoimmune, che non è collegata a stile di vita o alimentazione, e di fare ciò senza usare farmaci antirigetto, che oggi sono già una realtà, permettendo al trapianto di isole pancreatiche, al trapianto di cellule che producono insulina, di venire utilizzato nei casi più gravi di diabete tipo 1, ma che purtroppo l'uso di questi farmaci limita anche l'applicabilità ai casi più gravi, perché non sarebbe giustificato farlo a tutti, soprattutto ai bambini, per i rischi dell'immunosoppressione.
Quanto è importante una corretta alimentazione per i pazienti affetti da diabete?
Ma è fondamentale nel diabete di tipo 2 legato a sovrappeso, obesità, sindrome metabolica, perché si può anche prevenire l'evoluzione, la progressione del diabete. Diventa importante anche nel tipo 1, anche se non è colpa dell'alimentazione, ma una volta che uno non ha più le cellule che producono insulina, è importante controllare l'alimentazione, nel senso di sapere i carboidrati ingeriti, la quantità di calorie totali, anche l'indice glicemico dei cibi, e bisogna effettuare un'educazione, una preparazione molto importante, perché permette di agevolare, di ottimizzare il controllo metabolico, che è alla base della prevenzione poi delle complicanze croniche degenerative. Qui, se nel diabete di tipo 2 c'è anche una forma di causa-effetto e si può prevenire introducendo una dieta corretta, nel tipo 1 diventa una necessità controllare l'alimentazione, che non deve essere diversa da una persona normale, nel senso che tutti dovrebbero assumere una dieta come quella consigliata in questo libro Guarda come mangi, perché sono indicazioni che vanno bene per tutti, non solo per pazienti affetti da diabete, ma diventa una necessità per gestire meglio la terapia insulinica.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Erano Nicola Zeni, presidente della Fondazione Italiana Diabete, e il professor Camillo Ricordi, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione e direttore del Diabetes Research Institute of Miami. La guida all'alimentazione consapevole, Guarda cosa mangi, si trova in libreria e costa €14,90. Le interviste sono state realizzate da Matteo Casilli. E siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Per chi segue la rubrica di Medicina e Effetti Collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì, alle 12.35. Parleremo delle patologie del cuore e i diversi tipi di intervento chirurgico che riguardano quest'organo, al quale è dedicata la giornata mondiale sabato prossimo, 29 settembre. E c'è una novità che riguarda effetti collaterali. Va in onda, come sempre, il venerdì alle 12.35 e alle 18.30, ma è possibile ascoltare la rubrica dedicata alla medicina anche la domenica alle 15.10. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.